diamo ancora un rapido sguardo alla mente analitica. Esaminiamo i suoi bank della memoria. Qui troviamo archiviati tutti i concetti sensoriali, o almeno così sembra a prima vista. Diamo un'altra occhiata, un'occhiata al fattore tempo. Vi è un senso del tempo legato a questi bank della mente analitica. È molto accurato, come se l'organismo fosse dotato di un buon cronometro. Ma c'è qualcosa di sbagliato qui a proposito del tempo. Ci sono lacune. Ci sono momenti in cui sembra che nei bank standard non sia stato archiviato niente. Queste sono lacune che avvengono durante momenti di incoscienza, lo stato causato da anestesie, droga o farmaci, lesioni o shock. Questi sono i soli dati mancanti da un bank standard. Se si esaminano in trance ipnotica i ricordi di un'operazione subita da un paziente, si vedrà che questi episodi sono gli unici periodi non rintracciabili nei bank. Potete anche trovarli, se lo desiderate, e non vi stanno molto a cuore le conseguenze che il vostro paziente dovrà subire, cosa della quale ci occuperemo più tardi. Ma il punto è che manca qualcosa che tutti, senza eccezione e in ogni epoca, hanno ritenuto non venisse mai registrato. Inoltre, nessuno è mai riuscito a mettere il dito sulla pazzia. Questi due dati hanno delle attinenze? C'è qualche relazione fra di loro? Decisamente sì. Ci sono due cose che sembrano registrate, ma che invece non lo sono, nei bank standard. L'emozione dolorosa e il dolore fisico. Come costruireste un congegno sensibile da cui dipendono la vita e la morte di un organismo e che deve essere lo strumento principale di cui è dotato l'individuo? Lascereste i suoi delicati circuiti soggetti a tutti i sovraccarichi? Oppure installereste un sistema di fusibili? Se uno strumento delicato è inserito in una linea di alimentazione, viene protetto da svariate serie di fusibili. Qualsiasi computer verrebbe protetto in questo modo. Si dà il caso che ci sia qualche piccola prova a sostegno della teoria elettrica del sistema nervoso. In presenza di dolore, i nervi vengono fortemente sovraccaricati. Può darsi benissimo, e in Dianetics sono già stati fatti calcoli sulla cosa, che il cervello assorba il sovraccarico di potenza risultante dalla lesione, potenza che viene generata dalle cellule lese nell'area della lesione. Questa è teoria, e non ha nessuno scopo qui se non quello di servire da esempio. Ora ci stiamo occupando solo di fatti scientifici. L'attività della mente analitica durante un momento di intenso dolore si arresta. In effetti, la mente analitica si comporta proprio come se fosse un organo a cui vengono interrotti i rifornimenti vitali ogni volta che si verifica uno shock. Per esempio, un uomo colpito al fianco da un'automobile diventa inconscio e quando ritorna alla coscienza non ha nessuna registrazione del momento in cui era fuori combattimento. Questa può essere considerata una circostanza caratterizzata da non sopravvivenza. Sta a significare una mancanza di potere di decisione in chi è stato ferito. Eppure questi sono i momenti in cui l'organismo più richiede potere di decisione. Dunque è un fattore di non sopravvivenza che tutta la mente si disinserisca ogni volta che appare il dolore. È mai possibile che un organismo che ha alle spalle più di 1 miliardo di anni di ingegneria biologica lasci insoluto un simile problema? In verità, l'organismo ha risolto questo problema. Può darsi che il problema sia molto difficile dal punto di vista biologico, come può darsi che la soluzione non sia delle migliori, ma sono state prese notevoli misure per far fronte a quei momenti in cui l'organismo è inconscio. La risposta al problema di far reagire l'organismo in momenti di incoscienza o di quasi incoscienza è anche la risposta alla pazzia, alle malattie psicosomatiche e a tutte quelle stranezze a cui la gente è portata e che danno origine alla fandonia dello sbagliare umano. Test basati su rigorosa osservazione dimostrano che queste affermazioni sono fatti scientifici. 1. La mente registra continuamente a qualche livello durante l'intera vita dell'organismo. 2. Tutte le registrazioni fatte durante la vita sono disponibili. 3. L'incoscienza, durante la quale la mente dimentica ciò che la circonda, è possibile solo con la morte e non esiste come totale amnesia durante la vita. 4. Tutti i disturbi fisici e mentali di natura psichica traggono origine da momenti di incoscienza. 5. Tali momenti possono essere raggiunti e privati della carica, con il risultato di far ritornare la mente alla condizione ottimale di operatività. L'incoscienza è l'unica fonte dell'aberrazione. Il condizionamento mentale non esiste in quanto tale, eccetto che a un livello conscio di addestramento, dove esiste solamente con il consenso della persona. Se avete voglia di fare un esperimento, potete prendere un uomo, renderlo inconscio, fargli del male e fornirgli dei dati. Attraverso la tecnica di Dianetics, non importa quali dati possiate avergli fornito, questi potranno sempre essere recuperati. Questo esperimento non va condotto alla leggera, poiché potreste anche farlo impazzire. Una vaga somiglianza di questa operazione può essere ottenuta mediante l'ipnotismo, sia attraverso le sue tecniche usuali, sia attraverso l'uso di droga o farmaci. Introducendo nel soggetto delle suggestioni positive, lo si può fare agire come un pazzo. Questo test non è nuovo. Si è sempre saputo che in questo modo possono essere introdotte nella psiche compulsioni o repressioni. Gli antichi greci avevano una certa familiarità con questo metodo e lo usavano per produrre varie illusioni. C'è poi il fenomeno delle suggestioni post-ipnotiche. La sua comprensione può aiutare a capire il meccanismo fondamentale della pazzia. Le azioni in entrambe le circostanze non sono identiche, ma in sostanza sono abbastanza simili. Si pone la persona in trance ipnotica tramite le normali tecniche di ipnotismo o tramite qualche droga o farmaco ipnotico. L'operatore magari gli dice: «Quando ti sveglierai, dovrai fare una cosa. Ogni volta che mi toccherò la cravatta, ti toglierai il cappotto. Quando la lascerò andare, te lo rimetterai. Ora dimenticherai che ti ho detto di farlo». A questo punto il soggetto viene svegliato. Non è consapevole in modo cosciente del comando. Se gli venisse detto che gli è stato dato un ordine mentre dormiva, non accetterebbe l'idea o si stringerebbe nelle spalle, ma non lo saprebbe. L'operatore quindi si tocca la cravatta. Il soggetto allora fa qualche commento sul fatto che fa troppo caldo e si toglie il cappotto. L'operatore poi lascia andare la cravatta. Il soggetto osserva che adesso ha freddo e si rimette il cappotto. L'operatore si tocca di nuovo la cravatta. Il soggetto comincia magari a spiegare che ha ritirato il cappotto dal sarto e con un lungo discorso spiega infine perché se lo sta togliendo, magari per controllare che l'orlo sia stato ben cucito. L'operatore quindi lascia andare la cravatta e il soggetto dice di essere soddisfatto del lavoro del sarto e si rimette il cappotto. L'operatore può toccarsi la cravatta molte volte, provocando ogni volta l'azione nel soggetto. Alla fine può darsi che il soggetto si renda conto, dalle espressioni della gente, che c'è qualcosa che non va. Non sa che cosa sia. Non sa neanche che il tocco della cravatta è il segnale che gli fa togliere il cappotto. Comincia a sentirsi a disagio. Può darsi che trovi difetti nell'aspetto dell'operatore e cominci a criticare i suoi vestiti. Ancora non sa che la cravatta è un segnale. Continuerà a reagire e a restare all'oscuro del fatto che, per qualche strana ragione, deve togliersi il cappotto. Tutto ciò che sa è che si sente a disagio col cappotto addosso ogni volta che la cravatta viene toccata e a disagio senza cappotto ogni volta che la cravatta viene lasciata andare.